Le meraviglie in cammino per l'Italia. Bari Vecchia, raccontata da Alessandro Piva.
Siamo sul lungomare di Bari, sui bastioni che si affacciano sugli scogli e sulle acque dell'Adriatico. Ci sono dei ragazzi a torso nudo che stanno prendendo il sole, qualcuno azzarda un tuffo. Ecco, negli anni Ottanta, io ero ragazzino, sono venuto ad abitare proprio in quell'epoca, in questa città. Al posto di questi ragazzi ci sarebbero dei pittoreschi personaggi, probabilmente, che io ricordo vividamente, che totalmente nudi prendevano il sole ostentando i loro, diciamo così, gioielli di famiglia, ed erano probabilmente abitanti della città vecchia. Città vecchia che all'epoca era totalmente off limits ai viaggiatori, agli esploratori. Ricordo un fatto che colpì molto l'opinione pubblica, soprattutto quella intellettuale, borghese: lo scippo alla moglie di Jacques Le Goff, lo storico, che qui c'è tuttora La Terza, l'editore, probabilmente in visita legata a uno dei suoi volumi. Le Goff subì in visita nella città vecchia questo scippo ai danni di sua moglie, che cadde a terra, si fece male, grande scandalo, articoli sul giornale. E forse proprio in quell'epoca la città vecchia fu rinominata Scippolandia. Noi stessi ragazzi eravamo, e a tutti i borghesi della città nuova, che è dall'altro lato del Corso Vittorio Emanuele, che divide le due città, no? A noi era preclusa la visita alla città vecchia. Le signore, mentre si entrava, si raccomandavano di stare attenti alle borse. Era un'epoca, quella degli anni 80-90, in cui forse Bari Vecchia ha subito il suo clima peggiore e la sua cattiva fama più nota. Oggi invece siamo in un'altra situazione, c'è una sorta di primavera in atto dovuta a un'amministrazione cittadina più attenta e anche a un flusso turistico importante, che innanzitutto è dovuto alle navi da crociera, che proprio qui di fronte a noi si fermano e sbarcano ogni giorno migliaia di visitatori, seppur per poche ore. E siamo vicini al museo archeologico, che è ospitato all'interno dell'ex convento benedettino di Santa Scolastica e che probabilmente rappresenta un po' il simbolo della storia di questa città. Ecco, siamo dentro al museo dove delle giovani studiose di storia dell'arte fanno accoglienza ai turisti che si affacciano dentro il museo. Buongiorno.
Hello.
Allora, no, italiano, siamo italiani. Questo è un museo molto particolare, perché in fondo è come se fosse un museo al quadrato per certi versi, un sito archeologico che ospita un'esposizione permanente, dove puoi vedere la compresenza del paleosuolo, come si dice in gergo tecnico, sul quale insiste una chiesa, i resti di una chiesa bizantina, in tutto incapsulato nel bastione aragonese, che prima si affacciava direttamente sul mare. Leggo la prima descrizione che accoglie il visitatore all'interno di questo museo. Il bastione di Santa Scolastica è uno dei quattro baluardi difensivi sorti lungo la linea fortilizia costruita a rinforzo e difesa della città. La sua costruzione risale al XVI secolo. Fu voluta da Isabella d'Aragona e successivamente da Buonasforza, duchessa di Bari e regina di Polonia. Insieme al fortino di Sant'Antonio Abate è l'unico baluardo ancora oggi visibile, mentre gli altri due, denominati di San Domenico e del Vento, sono andati distrutti. Ubicato all'estrema punta settentrionale delle mura aragonesi che costeggiano il mare, il bastione si sovrappone e ingloba le strutture molto antiche dell'adiacente convento di Santa Scolastica, dal quale prende il nome. La possenza perimetrale dei muri del bastione impose la distruzione degli edifici preesistenti e determinò la necessità di inglobare parte delle mura di età medievale, come si può vedere all'inizio del percorso di visita, mentre le mura un tempo lambite dal mare presentavano un imponente elevato costituito da grandi blocchi calcarei. Forse nell'esposizione permanente del museo i reperti più importanti sono quelli di origine peuceta, anche perché i peuceti, cioè gli abitanti, gli indigeni della terra di Bari di un tempo, erano in condizione di commerciare anche con la Magna Grecia, e quindi c'è uno scambio di manufatti e quindi adesso di reperti che consente a questo museo di esporre reperti della Magna Grecia, peuceti, appunto, moltissima produzione funeraria del Canosino, ed è molto affascinante non solo per i baresi ma per chiunque si affacci qui, ed è un peccato che pochissimi baresi lo conoscano, perché in realtà ci sono state delle lentezze incredibili nel riaprirlo e nel restituirlo alla cittadinanza. Solo una frazione di questo ex monastero adesso accessibile, ma forse 20 anni sono troppo pochi per rimettere a posto questo luogo. Speriamo che presto si riesca a restituirlo tutto alla città. Per spostarsi dal museo archeologico e dal complesso di Santa Scolastica ed addentrarci nella città vecchia, costeggiamo il lungomare. Questa striscia d'asfalto, molto amata dai baresi, è stata ideata e costruita durante il ventennio dal ministro dei lavori pubblici dell'epoca, di Crolla Lanza, è diventato un mito per questo luogo. D'estate questa striscia di lungomare è presa d'assalto dai baresi, anche dell'Interland, che fanno anche parecchi chilometri per venirsi a godere il venticello, il fresco qui in riva al mare. Si portano le sedie, ci sono un sacco di baracchini che vendono la famosa birra locale e fanno anche arrosto, carne e così via. È un luogo che i baresi adorano molto, ogni tanto qualche sindaco prova a cacciarli, a dire che questa deve diventare una zona che non si può attraversare a piacimento, ma non sarà facile scardinare questo uso popolare, che è poi un uso abbastanza sano di questo tratto di mare e di costa. E in lontananza vediamo il profilo del lungomare monumentale, quello costruito per l'appunto durante il ventennio, che è il lungomare un po' asettico per certi versi della città istituzionale, ufficiale, del governo, ma che comunque, soprattutto per chi arriva dal mare, ha un impatto molto, molto bello.
A Bari è il vertice e il prototipo dell'architettura romanica pugliese, San Nicola. Eretta intorno al corpo di San Nicola, trafugato 8 secoli fa da marinai pugliesi dalla sua tomba nell'Asia Minore e accolto a Bari dalla popolazione festante. Ben restaurata e ricondotta alla nudità originaria, San Nicola è una delle grandi chiese italiane fiancheggiata da torri. Quasi ugualmente bella è la cattedrale, e nell'una e nell'altra una scultura immaginosa e orientaleggiante accompagna con i suoi fregi le strutture massicce. San Nicola e la cattedrale appartengono a Bari Vecchia. Benché posta allo stesso livello di Bari Moderna, è l'opposto della città commerciale che la circonda. Nelle viuzze strette, aggrovigliate, al riparo dei venti, viene qui a galla, come sgorgando dal sottoterra, il costume della Puglia antica.
Audio tratto da Questa nostra Italia, Rai 1, novembre 1968. Thank you.
Iniziando ad addentrarci nel perimetro della città vecchia, uno dei primi significativi insediamenti, a parte gli scavi archeologici di San Pietro, che risalgono sempre ai primi insediamenti dell'età del bronzo, ci sono i resti della chiesa bizantina di San Maria del Popolo, che adesso ha un altro nome, che è quello di Santa Maria del Buon Consiglio, perché pare che proprio qui, sotto la protezione della Madonna per l'appunto, la popolazione locale dei baresi e il governatorato bizantino abbiano trovato un accordo per regolare un po' di frizioni che all'epoca, come dire, soprattutto a partire da una cosa che la Vulgata tramanda, e cioè che il governatorato bizantino si fosse arrogato il diritto di accompagnare all'altare le mogli che andavano in sposa, e questa cosa pare non piacesse molto ai baresi. All'ombra delle colonne della chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio hanno trovato un accordo, per cui sono andati avanti per un po' di anni in pace e serenità. E oggi che sono cadute sia il tetto che le mura e sono rimaste in piedi solo le colonne, è un ottimo campo da calcio per i bambini della città vecchia, che lo usano spesso per le loro esercitazioni calcistiche. I vicoli della città vecchia, ora che ci inoltriamo, sono labirintici, un po' una casba. In effetti il rimando al Medio Oriente è molto forte. Sono stato tempo fa per lavoro a Tunisi e la città vecchia di Tunisi mi ha immediatamente ricordato le vie della città vecchia. Probabilmente c'è un nesso sia sociale, antropologico, che proprio di opportunità climatica, perché il labirinto di vicoli della città vecchia si presta molto, come dire, a vari usi. Innanzitutto l'estate è molto più fresco e piacevole soggiornarvi, e questi vicoletti e queste corti della città vecchia diventano anche il salottino all'aperto di molte famiglie che sono costrette a spazi al chiuso molto più angusti e che approfittano del loro spazio di strada per cucinare, riposare il pomeriggio, guardare i passanti la sera, insomma ce lo godono come uno spazio loro, tant'è che ora forse un po' di meno, ma fino a poco tempo fa ogni signora si puliva il suo tratto di strada antistante il basso in cui viveva, a parte quel periodo medioevale, diciamo degli anni Ottanta, in cui viveva una sorta di legge di nessuno. La città è stata sempre molto curata dai suoi stessi abitanti. A due passi da San Nicola c'è un palazzo seicentesco che è rimasto abbastanza intatto, ricorda per certi versi certi cortili interni di Napoli. È sempre aperto, probabilmente proprio per la sua monumentalità, la sua importanza architettonica, gli inquilini non usano chiuderlo. E quindi io la notte, quando passeggiavo per Bari Vecchia, la consideravo una tappa quasi obbligata, tant'è che quando ho fatto i sopralluoghi per il mio secondo film ambientato a Bari, Mio Cognato, ho scelto questo come la casa di uno dei personaggi del film che incontriamo nella nostra avventura notturna alla ricerca di una macchina rubata.
E che mio cognato, stamattina, gli hanno fregato la macchina.
Ci è?
Ma canat, stamattina gli hanno fatto la macchina. Proprio qua vicino è stato, gli hanno rubato qua. Allora sono detto, beh, allora vado a parlare con Mariucci, che quello è un amico.
Il problema tuo oggi non è questo. Un problema assoluto, tenia. E gli è Marlon Brown.
Ma tu come ti è?
Vito.
Ma sei da Bari?
Sì, cioè, sono nato a Bari, ma abito a Poggiallegro.
A Poggiallegro? Allora, lo conosci?
La Bari Vecchia che ricordo io, quella degli anni 80-90, una Bari Vecchia che aveva innanzitutto un colore fondamentalmente diverso. Era scura, era nera, sia per la luce pubblica, che era molto poca, che per il colore dei muri dei palazzi, degli edifici, era molto più opprimente, da un senso di pericolo. Questo probabilmente ha contribuito alla cattiva fama della città dell'epoca. Io l'ho vista sia di giorno che di notte, e in fondo sono due mondi diversi, perché di giorno la città mantiene quel suo cuore popolare, autentico, con gli apetti che portano il pesce appena pescato dal porto, o i fruttivendoli, o quelli che portano le bombole del gas. È molto grande e ancora, nonostante i tentativi di pulizia etnica, diciamo, che hanno portato moltissima gente a spostarsi dai Tuguri dell'epoca nella città vecchia verso le nuove abitazioni popolari, prima del quartiere San Paolo e poi di Carbonara e di San Pio, tutto questo non è riuscito comunque a snaturare la caratteristica autentica e popolare del borgo antico di questa città. Qui passiamo davanti a un esempio di novità, diciamo, per questo luogo, il Sitara Teatro di Nicola Valenzano, che ha riadattato un suo spazio di famiglia, un ex magazzino cisterna in strada del Carmine, a un teatro di sperimentazione, di ricerca, anche di formazione. Un bel segnale che non si devono solo fare bar e attività per i turisti, ma anche riqualificare gli spazi a vantaggio della crescita culturale di una città. Ecco, per me addentrarmi in una città vecchia, che sia Bari o che sia qualsiasi altro luogo al mondo, è anche addentrarsi in rumori, odori. Per esempio il rumore delle bombole di gas, io lo associo molto alla città vecchia di Bari, perché qui manca il gas di città e trovi spesso passare quello che io definisco i kamikaze di Bari vecchia, perché ci sono questi signori che portano la bombola di gas davanti e dietro il motorino e sfrecciano come dei razzi. E i suoni continuano con le urla in dialetto di gente che si parla da un balcone alla strada, o gli stereo delle macchine che impazzano per i vicoletti. Ricordo che, per esempio, la musica del mio primo film, La Capagira, nasce proprio dalla mia richiesta al musicista Ivan Iusco di in qualche modo riportare nel film il rumore sincopato dei bassi delle macchine che col subwoofer impazzavano per Bari, soprattutto in quell'epoca. Gli odori, altro elemento fondamentale dell'attraversamento del labirinto della città vecchia. Penso al sugo delle braciole, così amate dai baresi la domenica, alle fritture sia di pesce che di polenta fritta, le cosiddette sgagliozze, che sono un classico qui del luogo, all'odore di bucato che ti punge il naso piacevolmente molto spesso quando attraversi queste infilate di panni stesi. Insomma, è un trionfo dei sensi, il labirinto di una città vecchia.
Oh, facciamoci la brava.
Davvero? Onda. Ci volevi proprio,
però. Cosa vuoi? Faccio
bene, la sande.
Allora, ci sdegi.
Ci vai a dire, scale sardi, si mangiano l'aereo.
E ci ho visto un film tutto a tocco. Come sta l'aereo?
Beh, si asciutti, te. A volte.
Si asciutti, insomma.
Stiamo passando sotto un arco e, come quasi sotto ogni arco della città vecchia, c'è un'edicola sacra. A me è capitato di doverle fotografare tutte, sono oltre 200. Mi ricordo, ecco, a proposito della vecchia città, una volta stavo fotografando con questa grande macchina fotografica della Pentax e un paio di ragazzini sul motorino mi chiesero: oh Giovanni, quando viene a rubare che la macchina? Io manco capivo bene che cosa volevo dire. La domanda era: Giovanni, quanto costa rubata quella macchina? Quindi quella macchina fotografica costava poco, gli dissi un prezzo basso e proseguirono senza dar corso alle intenzioni. Però questo progetto fotografico per me è stato un ottimo modo di penetrare meglio la cultura di questa città. Quindi la città vecchia in fondo ha subito delle mutazioni molto profonde a seconda delle epoche. un paese con una sua precisa identità, un culto religioso molto forte e una sua sana vocazione paesana per tanti anni. Poi nell'epoca del fiorire del contrabbando prima, dello spaccio di droghe dopo, è diventato un souk impenetrabile alle forze dell'ordine e a chi non appartenesse a questo territorio governato dai clan. Dopodiché, pochi decenni fa, grazie a un piano di interventi con fondi europei, la città ha cambiato abbastanza velocemente i suoi connotati, riqualificando moltissimi luoghi e cambiando totalmente la sua vocazione, diventando un simbolo della città del rifiorire di Bari e quindi una meta di turismo in crescita costante. Nella nostra passeggiata non possiamo che soffermarci in un posto che per la trasmissione che ci ospita è perfetto, direi. L'arco cosiddetto della meraviglia. Vi leggo la targa qui apposta a fianco all'arco. Quest'arco è famoso perché la leggenda popolare racconta che esso fu costruito in una sola notte, perciò detto della meraviglia, per consentire il passaggio da una finestra a quella di fronte di due innamorati colà abitanti. In effetti esso collega delle abitazioni appartenute all'antica famiglia Meravigli, di origine milanese, stanziata sia a Bari nel XVI secolo, dalla quale l'arco prende il nome. Quindi probabilmente a partire dal nome della famiglia è nata una leggenda che in fondo ricorda quella romana della Fontana delle Tartarughe nel ghetto. E questo è l'unico arco percorribile della città vecchia. Meravigli è il nome di una famiglia di origine milanese. In epoca aragonese molte famiglie di origine milanese sono venute giù a Bari cambiandone in qualche modo il destino, tant'è che c'è una strada Palazzo di Città, una strada importante della città vecchia che è stata quasi colonizzata da famiglie milanesi venute al seguito di Isabella d'Aragona, al punto che una via intera della città vecchia, una via molto importante che collega Piazza Mercantile a San Nicola, è stata per così dire colonizzata da famiglie milanesi venuti a Bari a seguito di Isabella d'Aragona e che all'epoca dedicarono una delle chiese, l'attuale Sant'Anna, guarda caso, a Sant'Ambrose.
Spiego un lungo torque, venne da di sé perché mio marito è stato a buttare in bocca, la chiede un po', non vedo, da anche con la mezzo. Ci venne da di che non so, di cose molto più frate, non lo dice a buttare mio marito, ma su non diventa niente.
Beh, questo è un dialogo che tempo fa sarebbe stato impensabile. C'è un signore sulla moto che sta dicendo a una sua familiare di cercare di mischiare un po' le carte nel caso venga la polizia municipale a contestare il deposito della spazzatura fuori orario o in qualche posto non legittimo. Un tempo qui si poteva probabilmente assistere al lancio di sacchi della spazzatura dai balconi. A me è capitato di vederlo. Questa nostra camminata a partire da Santa Scolastica, del primo insediamento dell'antichità dei baresi, stiamo attraversando in fondo vari strati di questa città vecchia, lo strato quindi popolare delle radici, lo strato religioso, San Nicola, la cattedrale. Ora stiamo attraversando il distretto istituzionale, per così dire, della città vecchia, una parte edificata in epoca un po' più recente e che ospita le sovrintendenze, l'università, sia l'Ateneo che il Politecnico, la biblioteca della città metropolitana, il Museo Civico, il Museo Diocesano. E ora arriveremo nel distretto della Movida Barese, della città dell'intrattenimento, dei bar uno accanto all'altro, diciamo la città vecchia più frequentata dai baresi e da turisti, quella ormai un po' snaturata rispetto alla sua ragione sociale originaria. Girato un angolo e un altro angolo, ci ritroviamo finalmente al Largo Chiurlì. Attraversiamo gli archi che separano la città vecchia da quella nuova. Corso Vittorio Emanuele, in fondo l'asse che divide le due città. La città murattiana, che ha abbattuto le mura della città vecchia dal lato interno nel 1813, e la città vecchia dall'altra parte. Qualcuno ha detto che gli avvocati della città nuova hanno studiato e hanno fatto l'università per giudicare poi chi abita dall'altro lato di questo muro di Berlino, che è in fondo Corso Vittorio Emanuele, questo muro immaginario che divide la città bene dalla città popolare. In realtà è una fortuna che adesso questa distinzione si sia sfumata grazie all'integrazione, grazie alle nuove opportunità turistiche e anche culturali che la città vecchia ha saputo valorizzare. Mi sembra il giusto momento di chiudere la nostra chiacchierata in un posto dove solo 70-80 anni fa c'erano ancora le tracce delle scritte americane dell'Off Limits. In qualche luogo della città vecchia, lungo le mura perimetrali, ci sono ancora le tracce di quelle scritte che intimavano i soldati americani e alleati di non addentrarsi. Oggi invece i turisti sono ben accetti, non devono più stare attenti al portafogli, non più che in tutte le altre città del mondo, diciamo. Questo per noi è un bel segnale, perché riappropriarsi delle proprie radici, del proprio centro storico, vuol dire riappropriarsi di un'identità, un'identità di cui noi al sud per troppo tempo ci siamo vergognati e che invece fa parte del nostro passato, del nostro vissuto, e dobbiamo valorizzare ogni giorno come possiamo.
Le meraviglie. Programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Bari Vecchia, raccontata da Alessandro Piva. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.